Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù partì per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarno. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Come sapete, il termine «ora» è molto importante in tutto il Vangelo di Giovanni, ma io vi propongo una riflessione molto semplice, una sorta di esercizio spirituale. Facciamo memoria dell'ora in cui siamo stati visitati. È interessante che questa ora tu la riconosci dopo che è passata, non prima. Il Signore ci visita, continuamente ci visita, ma non sempre, non subito, riconosciamo quell'ora in cui ci visita come l'ora della sua presenza, come l'ora della sua venuta. Può sembrare un'ora come tante altre, oppure peggio, può anche sembrare un'ora disgraziata, un'ora di lutto, un'ora di fatica, eppure il Signore ci visita. Normalmente la gente pensa che l'ora in cui il Signore ti visita sia o debba essere l'ora, che ne so, in cui vince il totocalcio, perché noi pensiamo alle cose del mondo e non alle cose dello spirito, e noi dunque giudichiamo e creiamo Dio come vorremmo che fosse, secondo il nostro punto di vista. E quindi, giustamente, un Dio che compie segni e prodigi, d'altra parte, se non li fa lui, chi è che li deve fare? Vorrei ricordare quel brano molto bello di Dostoevskij, in cui l'inquisitore dice a Gesù, rimproverandolo: «Tu non hai voluto servirti dell'autorità, del potere e del mistero, e pretendi che questi ti vengano dietro? Ma non ti rendi conto che la gente vuole il potere soprannaturale, fa miracoli e vedrai se non si riempiono le chiese». E infatti si riempirebbe. L'autorità, batti il pugno sul tavolo, fa vedere chi sei. Gli uomini fanno così tra di loro, fa così anche tu e vedrai se tutti quanti pieni di paura non vengono a scodinzolarti davanti. Hai rifiutato perfino il mistero, il segreto, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio io ve l'ho fatto conoscere. Dio non ha segreti, Dio è luce e non è tenebre. Bene, lui ci visita. Nella mia vita, in alcuni casi è stato abbastanza facile riconoscere la visita di Dio, potrebbe essere i momenti della nostra vocazione. Questo può essere facile per la vocazione religiosa o sacerdotale, ma rimane vero ugualmente, e può anche ugualmente essere facile, per quando siamo venuti alla fede. Ci sono stati dei momenti in cui il Signore ci ha visitato, magari dei momenti in cui abbiamo pensato: da oggi dico il rosario tutti i giorni, oppure da oggi comincio ad andare a messa tutte le settimane, oppure oggi faccio una bella confessione che era 30 anni che non lo facevo. Questi sono altrettanti esempi di momenti in cui il Signore ci visita. Ma ci sono anche altri momenti in cui il Signore ci visita e lì per lì non pensi che ci sta visitando. Sono quelli che chiamiamo disgrazie. E lo sono da un certo punto di vista. Ma ci insegnano a cercare Dio anche nel buio, non solo nella luce. Anche nella morte, non solo nella vita. Anche nella sofferenza e non solo nella gioia. E così si adempie quel salmo che dice: se salgo in cielo, là tu sei. Ma in fondo è normale, se la mia ora, che in quel momento la mia ora è essere in cielo, perché prego e lo Spirito mi porta al settimo cielo, benissimo, non c'è nessun merito, si può anche andare in estasi. Non è un merito davanti a Dio, ma si può anche succedere, benissimo. Ma in fondo Dio è facile trovarlo nell'estasi. Ma come prosegue il Salmo? Se scendo negli inferi, eccoti. Hai preso una batosta? Ti hanno umiliato? E si intende ingiustamente. Ci hai rimesso la faccia? Sei diventato più povero in qualunque modo, dal punto di vista economico come da altri punti di vista? Può passare parecchio tempo, ma possiamo accorgerci che anche quelli sono stati i momenti in cui il Signore ci ha visitato. Perché ha purificato il nostro cuore dal vano onore del mondo e dai desideri mondani, o semplicemente da quella specie di miopia per la quale noi siamo capaci di cercare e lodare Dio solo quando le cose vanno bene. Come dire che gli meniamo la coda soltanto quando ci dà un bocconcino buono come i cagnolini. L'esempio che porto sempre è San Francesco d'Assisi. Laudato sì, mi Signore, per il sole, la luna, le stelle. Mica le vedeva, non le vedeva più, non le avrebbe mai più riviste. È stata scritta negli ultimi mesi della sua vita e Dio sa quanto ne ha patite, a cominciare a partire dai suoi francescani. Eppure quella è la santità. Ha riconosciuto Dio che lo visitava, perfino nella cecità. Questo è credere. E credete. Prima non è che non avessimo fede, ma è una fede, come dire, più di testa che di tutta la persona, più limitata ad alcuni spazi. È facile credere che Dio mi vuol bene quando dopo la mia preghiera e possibilmente anche il mio studio prendo 30 lode. Ma è difficile dire che Dio mi vuol bene quando ce l'hai messa tutta e sei bocciato, per dire. Allora vedete, la fede diventa vera quando informa tutta la nostra vita e non solo una parte di essa, la parte bella o soddisfacente di essa. E così anche di fronte al buio, al dolore, alla morte, la fede ci fa vedere quello che gli occhi non vedono, come Francesco d'Assisi. Esempio, la lettura di Isaia. Isaia dice cose che bisognava avere un grandissimo coraggio per dire, che io sappia parla durante la deportazione. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo, creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Ma dove? Quando? Dove li vedi? È a Sansuolo. Sono rimasti due pezzenti che non valeva neanche la pena portare in Babilonia, da tanto schifiltosi erano. Dov'è che fai del tuo popolo un gaudio? Perché la fede vede l'invisibile. Nel capitolo 11 della lettera di Ebrei, che è uno dei testi più belli che io conosca, che ci parla della fede, proprio parlando della fede dei santi padri, dice questa espressione che mi ha sempre molto colpito: come se vedessero l'invisibile. Ed è proprio così. La fede è come un paio di occhiali. Tu vedi l'invisibile. Tu vedi la fedeltà di Dio, anche quando l'apparenza della vita sembra smentirla. E perciò cerchi e trovi Lui in tutte le cose. Questo significa vivere alla sua presenza, come il profeta Elia. Vivere a petto con l'infinito, in modo tale che tutta la nostra vita sia come irrorata dalla sua presenza. Nota bene che questo non ci toglie né il dolore, né la frustrazione, né tutto quello, ma siamo noi che rinasciamo, siamo noi che torniamo a essere vivi, come quel bambino di cui è un segno. Noi cominciamo a star meglio, proprio come quel bambino, quando con gli occhi della fede sappiamo vedere il crocifisso risorto in tutte le cose, in tutti i crocifissi, in tutti, che possiamo essere anche noi, oltre che gli altri, perché in essi sappiamo che dimora il crocifisso stesso. E come tutti muoiono per Adamo, in Adamo, così tutti riceviamo la vita in Cristo e per mezzo di Lui.